Eccoci qua ragazzi, ormai sono diventati veramente più precisi dei francesi e degli svizzeri, quindi ormai non ci batte più nessuno.
Giusto uno svizzero è incontrato per strada.
Un'oretto a caso ci hanno vediamo. Bentrovati da Nicola.
Da Silvestre.
Questo nuovo appuntamento, primo appuntamento, scusa, della stagione 2020-2021, Radiofonia di Siamo la Futta e anche del sabato di Radiofonia, no? Perché comunque la settimana che Radiofonia ha iniziato i programmi.
Ma che ti sta sgranchendo un po' le ossa,
sì,
no?
Ti
sta
stiracchiando. È stato, dicevo prima, lunedì in radio, è stato particolare lunedì, no? Entrare in radio come rifare il programma, perché voi sono passati tanti mesi, sono passati 4-5 mesi, no? Fa estate, lockdown, però insomma
una stagione travagliata,
sembrava un'eternità veramente, però per fortuna siamo ritornati con qualche cambiamento, ma siamo ritornati. E con noi c'è Nuenti, perché è la prima volta che viene qua a Radiofonia, qua siamo una furta, Luca Biancalana. Ciao Luca, ben trovato.
Ciao, ciao.
Membro dell'associazione Astrolampo, ho detto bene?
Sì,
associazione culturale Astrolampo. Grazie per essere venuti. Ricordiamo che chi ci può ascoltare in diretta può farlo fino alle 17 su www.radiofonia.com, è scritto con PH, e che comunque da domani è disponibile il podcast della trasmissione, quindi da domani, no, ogni momento, ogni ora, ogni no, attimo giornata ci potete riascoltare senza problemi,
tutti mali.
Assolutamente. Poi come dice Pierpaolo, la cabina telefonica, insomma, a fine stagione, grazie a te comunque ci ha messo a disposizione, in qualche modo pagheremo, no?
Pagheremo
da casa. Vi salutano quindi Pierpaolo, che causa lavoro non sono fatto a venire, ma Pierpaolo già sarà presente a partire del prossimo sabato. Iniziamo subito, no, con Luca. Allora, una prima domanda che mi viene in mente, poi ci parlerai, no, un attimo di questa storia, questo tutto quanto, però il nome Astrolampo è un nome un po' curioso, no? Quindi
sì, sì.
Come mai questo nome?
Beh, il nome
di questa associazione,
il nome praticamente è stata un'idea di Francesca, che adesso so se ci ascolta,
saluto, ciao Francesca,
è da tanto tempo che poi non ci sentiamo, per varie vicissitudini si è trasferita, credo, a Milano, almeno le ultime notizie che ho di lei, e ideò questo nome perché in pratica l'astrolampo è il lampadario del Teatro Regio di Parma, un lampadario antichissimo che scendeva dal soffitto quando c'era o opera lirica o teatro o danza o balletto, e gli arganti si calavano appunto dal soffitto e, come diciamo nella nostra scheda, in uno sforzo comune provvedevano all'accensione delle candele allora, e poi questa accensione variava, ma quello ancora tuttora che c'è l'illuminazione elettrica, a seconda se ci fosse stato un'opera lirica, Teatro Regio di Parma, ovviamente sì, sì, la culla di Verdi, e un balletto o spettacoli di prosa, quindi venivano accese delle luci se c'era balletto, se c'era danza, e quindi c'era piaciuta questo sforzo comune con cui gli arganti, che erano poi una sorta di acrobati, perché una volta scendevano dall'alto e si calavano e accendevano insieme questo lampadario che è antichissimo, è vecchissimo. E quindi noi in uno sforzo comune cerchiamo di creare, di mettere la luce su qualcosa. Ecco, questa qua l'idea era nata.
Perché dà il titolo di apertura, no? Di qualcosa che, no, apre, no, quando si va, no?
Sì, che fa luce.
Che fa luce, bravo. Sì. E quindi la domanda, poi andiamo con la prima della canzone, la prima domanda che ti faccio è: chi è Astrolampo? Chi siete?
Dunque, l'atto costitutivo ufficiale è del 2008, febbraio 2008.
Quindi parecchio tempo fa.
Sì, e dell'allora assemblea costituente sono rimasto io praticamente e mia moglie, senza la quale non sarei in grado di fare niente, Maria Pia.
Salutiamo Maria Pia.
E poi magari entriamo anche nel dettaglio dei ruoli.
Assolutamente.
E praticamente nel 2008 noi coagulammo un po' le istanze di molta gente. Io mi sono sempre definito, diciamo, mezzo dissidente da questo punto di vista, che quindi ha racimolato un po' qua, un po' là, i dissidenti dei vari gruppi. Cioè all'interno dei gruppi teatrali o associazioni culturali c'è sempre qualcosa
che non va,
che non va, o qualcuno che non si accontenta dello status quo. E quindi chi non gli piaceva stare in una cosa, chi non gli piaceva stare in un'altra, a me non piaceva stare dove stavo, e quindi ho detto, ma perché allora non costruiamo una casa comune per questi, tra virgolette, dissidenti? E diventa difficile, perché se uno è dissidente lo è, e quindi lui è dissidente anche da un'altra parte. E testimonianza del fatto che comunque negli anni c'è stato un grandissimo ricambio, vuoi per motivi di lavoro, vuoi per motivi familiari, vuoi per stanchezza, vuoi per qualsiasi cosa. E il ricambio ce n'è stato tanto. I più affezionati siamo io, appunto, mia moglie e Fabio, che è entrato un anno o due dopo della Costituzione, ed è il gruppo un po' storico. Ormai storica è anche Marina,
che verrà dopo, che ci sta stando fuori.
E poi mano a mano negli anni ci sono stati vari inserimenti, ma sempre tenendo conto di questa linea, tant'è vero che abbiamo persone di Foligno, di Città di Castello, di Spoleto, ecco, siamo un po' spazi, tutta l'Umbria, e abbiamo trovato per fortuna come casa comune, anche qui magari ci sarà tempo per approfondire il discorso, a Cannara, al Teatro Tesorieri, grazie a Marco Andreoli, che non finiremo mai di ringraziare, che si è sobbarcato un teatro che è rimasto chiuso per tantissimi anni, e da 5 anni a questa parte lo ha praticamente trasformato in una casa comune, perché ci sono varie associazioni che ruotano intorno a quel teatro, e noi siamo là a fare le prove, abbiamo ricominciato un nuovo lavoro, a fare gli spettacoli, siamo sempre all'interno della stagione del teatro di Cannara, e quindi è un po', diciamo, a metà strada tra tutti gli iscritti, tra Magione, diciamo, Perugia, Spoleto, Foligno, Spello, così facciamo un po' di strada per uno e ci troviamo a metà via.
Teatro di Cannara, poi io conosco perché sono andato anche a vedere qualche produzione, era un bel teatro, hai messo adesso gli aperti, veramente...
Sei andato alla sagra, sei andato,
Cioè, anche bellissimo, anche per questa cicola. Che poi è un teatro molto antico, di me se sbaglio, cioè...
Sì, è vecchissimo,
infatti...
Vecchissimo, sì, ma era ridotto, rimasto all'abbandono. Io ci feci uno spettacolo prima che lo prendesse appunto Marco in gestione, e non c'era niente, ci sono i camerini, ha fatto le luci della graticcia, insomma è attrezzato in una maniera spettacolare. Marco è un bravissimo tecnico audio luci, quindi ci dà una grossissima mano su.
Quindi ringraziamo Marco e lo ringraziamo ancora, perché sono aiuti importanti questi.
Sì, perché poi magari entriamo poi dopo nel dettaglio, ma il teatro, la cultura in genere, sono anni che viene un po', diciamo, vessato e lasciato da parte di tutti.
Ne parliamo,
diciamo,
che ho già non mano da faccio. Andiamo qua, prima canzone.
È la fine dell'estate, per cosa
quindi
ci sta quel brano?
Sentiamo dei giornalisti, esatto. Vai, a dopo.
Estate e delle chiacchiere nel bar e delle occhiate dentro il bar. Il profumo dei capelli suoi, mamma che fitta lo stomaco, non riesco a muovermi bene. cornetto.
Giornalisti, anzi, vediamo il titolo della canzone.
Dell'estate.
Finestra. Adesso fa un po' finita l'estate, anche se oggi fa caldo, però fa un po'. Insomma, diciamo, saluti.
Sì,
per te sì, è ok. Fa un po', diciamo, ciao all'estate. Ritorniamo con su Vietnam e su anifania.com, che è scritto a PH, non mi sbagliate, come dice.
PH,
Paolo, l'unica radio. Scritto che c'è la PH, insomma, non vi sbagliate,
siamo pure vintage, no? Cioè, vedi che classica abbiamo,
hai visto,
come radio.
Hai visto. E ritorniamo con Luca, appunto, per parlare su Strampo. Prima ti ho chiesto, appunto, come è nata un po', cioè nel 2008. Due domande: prima, quanti iscritti siete, e andiamo un po' nello specifico, iniziamo nello specifico. Qual è la vostra produzione? Cioè, merito culturale, però tra time,
sì, sì.
Che tipo, appunto, di produzioni voi fate?
Oh, ora, adesso quest'anno noi siamo in 20,
okay.
20 associati, e tra l'altro tra i fondatori mi fa piacere ricordare che ci siamo sentiti prima per messaggio, gli ho mandato il link della nostra
Bravissimo.
Radio, perché lui lavora a Ginevra,
ah, okay.
C'è Raffaello che probabilmente adesso sta lavorando, ma magari ci sentirà
in
podcast, e lui, ecco, era uno di quelli fondatori e fondante anche come persona. Poi il lavoro l'ha portato all'estero, è uno dei cervelli in fuga, diciamo.
Come tanti, cervelli
come tanti, fuga. Come tanti. E quindi adesso siamo in 20, e sì, nell'atto costitutivo è riportato un po' tutto, siamo aperti a qualsiasi forma d'arte, okay. Di spettacolo, come recita anche la nostra pagina Facebook. È ovvio che poi le associazioni e le situazioni le fanno le persone, no?
Certo.
Quindi, essendo io un grande appassionato di teatro, gioco forza la nostra attività verte sugli spettacoli teatrali. E quindi, partendo da 2008, i primi passi, io da quando avevo 16 anni che recito, con la compagnia del paese, chiaramente in dialetto, poi dopo mano a mano uno diventa più curioso di altre esperienze. Ho fatto molte esperienze con laboratori condotti da registi teatrali nazionali, da critici teatrali, da attori, e quindi mano a mano ho sentito, diciamo, l'esigenza di creare un prodotto tra virgolette mio, che poi mio non è, perché ci avvaliamo sempre,
certo.
Della collaborazione di tutti. Anzi, a me mi dicono: sei troppo buono, perché c'era uno dei miei maestri che diceva sempre: il teatro non è democrazia, non ci può essere,
ah.
Purtroppo è una dittatura, perché ci vuole uno che alla fine decide la cosa. Poi il regista è ovvio che, come dice Peter Brook, che è uno dei più grandi maestri e innovatori del teatro del Novecento, il regista è colui che prende un amico, due, tre altri, gli dice: guarda, io sto facendo una compagnia teatrale, io sono il regista, vuoi venire a recitare con noi? Quindi ecco chi è il regista. Tu poi prima mi chiedevi se c'è qualcuno che è docente, laboratorio,
sì, sì.
Questo che noi non abbiamo questa diciamo velleità, perché siamo un po' tutti allineati su questo pensiero, che era un po' il mio inizialmente. cioè il teatro purtroppo o per fortuna è una cosa che non si può insegnare. Sì, adesso c'è un florilegio di scuole di teatro dappertutto, no? Però tu puoi trovare questi esercizi ovunque, su internet apri le pagine, trovi esercizi di dizione, di tecnica, questi sono esercizi di tecnica. Poi fondamentalmente l'attore, il regista o colui che crea lo spettacolo, il costumista, l'illuminotecnica, la scenotecnica, è tutto frutto di esperienze di ciò che hai visto, di ciò che porti con te come ricordi, sia nella testa che soprattutto nel cuore. E quindi è chiaro che se tu sei abituato, adesso non è che faccio discriminanti, ma ascoltare o vedere certi film, certa musica, la tua impronta diventa quella. Se tu sei abituato ad ascoltare Chopin, sì, piuttosto che Ligabue, faccio, no, delle cose
diverse, a qualche
antipoli, cioè, è chiaro che l'impronta, no, è differente. E quindi, come diceva Carmelo Bene, il teatro non si insegna, perché sarebbe come insegnare la vita.
Sì.
Quindi i nostri spettacoli, diciamo, non è che c'è un maestro, non è che c'è... È chiaro che l'idea può essere la mia, poi la sottopongo, il testo, l'autore, e si fa un viaggio anche all'interno dell'autore. Quando abbiamo fatto Brecht, per dire, siamo andati a Berlino, siamo andati a visitare la Casa Museo, c'era lo spettacolo che noi stavamo provando e mettendo in scena, quindi l'abbiamo visto in tedesco. E poi quando si fanno anche i viaggi così, anche con mia moglie, siamo andati a Madrid, io sono andato a Stoccolma, vado a vedere lo spettacolo, prendo un biglietto che c'è, non lo so,
certo,
perché a teatro si va per andare a teatro, e certo se c'è un'opera che la conosco ti diverti più, anche se è in svedese, no? Però molte volte fai un'esperienza e poi vedi, torniamo al discorso di prima, vedi quello che non vedi in Italia. Io se vado a teatro al Morlacchi, o anche quando andiamo a Roma, soprattutto poi a Roma ci andiamo la domenica pomeriggio, allora c'è un'età media altissima, io che ho 54 anni sono il più giovane, sono il più giovane. Quando siamo andati a Berlino, a Parigi, a Londra, sono il più vecchio. Perché? Perché è così, così. C'è un'età media di spettatori all'estero, giovanissimi, che vanno a vedere i classici, lo sperimentale, l'avanguardia, tutto.
Che qua non c'è, qua, niente.
Qua non c'è, qua non c'è. Gli abbonati al Morlacchi, ci sono abbonamenti che sono in eredità dai nonni, dai bisnonni, e tengono il posto, capito? Perché magari c'ho la poltroncina buona, vanno lì e poi magari si addormentano dopo 5 minuti, no? Perché sì. E quindi c'è una cultura totalmente diversa.
Ma prima parli del teatro, c'era qualche esempio di qualche attore, no? Esiste un po' tempo. Mi viene una domanda spontanea, non so se lui davvero poi puoi anche non rispondere se vuoi, come vuoi te. Il teatro di una volta, secondo te, è sparito un po'? Cioè il teatro, quello mi finisco anche ai grandi, nominando anche i grandi attori di una volta,
ma
rispetto
sì,
adesso, forse sì, è un po'...
Sì, 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 perché è sparita soprattutto il modo di... oltre il modo di fare teatro, no? Quello forse è anche un bene, perché c'era questa, dice, sai, fai teatro, sì, devi fare Shakespeare, e si mettono così con la mano, sì, adesso sì, non ci vedono. Insomma, e quindi quella cosa, il birignao, diciamo, come si dice in gergo, è un po' sparito, ed è un bene. Quello che mi spiace che è sparito, sentendo grandi attori del passato, il sentirsi, anche tra amatoriali,
sì,
il sentirsi una comunità, cioè come se chi fa teatro abbia un qualcosa di diverso, non voglio dire di speciale, ma di diverso rispetto ad altre situazioni. E quindi questa cosa qui, per dire, cito sempre Lavia, che per me è un maestro, perché è uno dei miei maestri, anche se lui non lo sa, ma che dice, io quando facevo gli spettacoli, alla prima non mancava Piero Grassi, Streller, tutti questi grandi direttori di teatri, registi, e non mi facevano mai mancare, dal giorno successivo, nel mio camerino, un foglietto dove mi dicevano: guarda, ho visto questa cosa qui nella prima scena, io guarda, metterei quell'attore che entra qua, lo metterei di qua. E quindi c'era una sorta, adesso invece ognuno è un po' come il mondo, capito? Tira l'acqua al proprio mulino. Cioè, compartimenti stagni, io faccio questo, come lo faccio io? Sono il migliore di tutti, il teatro si fa come lo faccio io. Io invece purtroppo dico sempre: venite con me, venite con noi, ma io non lo so come si fa. Non so come si fa. Poi non lo sa nessuno, anche questi che ti dicono che si sa come si fa, non lo sanno, perché è una continua scoperta, è una cosa scritta sulla sabbia, e quindi si insegue, come dice Donnellan, un altro regista famosissimo internazionale che vive a Venezia, uno spettacolo suo, e in una conferenza dice: io non ho niente da insegnare, racconto ai miei attori il retroterra che sta su quella storia, che sta in quella storia, in quell'autore. Poi dopo, durante le prove, forse si accende una fiammella e si insegue quella fiammella, non si sa se poi diventa fiamma, un falò oppure
rimane fiammella.
Esatto. E quindi devi essere pronto a questo, e quindi io non so come si fa. E lo dicono anche diciamo maestri molto più autorevoli: ci si prova, però fare l'attore o mettere su uno spettacolo è una cosa difficilissima, perché tu poi, una volta fatto, che miseria, quella scena lì avrei potuto pensarla in un altro modo. E quindi è sempre una continua rincorsa, un riadeguarsi, riguardarsi, rivedersi e modificare. Questo è.
Beh, quella scoppiata mi piace, quella povera, perché dai, rende bene idea. Andiamo con musica, poi torniamo a Paria Stampo. Mettiamo due canzoni, Silvio.
Sì, metto una bella roba. Vai, così. Vediamo con il Metallica Teatro, dai. SM, l'orchestra sinfonica. È uscito da poco SM2, e io devo mettere, no? Da amante del genere.
Ti piace la musica straniera, scherzo. Sentiamo i Metallica dopo, vai.
How loud you could get, alright?
eccoci qua, isolati in diretta. Un attimo, ci ho dovuto assentare, sei un po' stanco un attimo, quindi panno io, se ho posto, panno al computer, adesso bravo. Quanto vuoi. Torniamo con Euca, associazione appunto Astorampo. Prima tu mi hai detto un po' di attori, di esisti attori, no? A cui ti sei, no? Insomma, hai citato, ma c'è un maestro in assoluto in questa tua vita, no? Nel teatro, anche legando l'associazione di cui fai parte, che ti ha un po', come si dice, che è un po' il tuo mito, no? Dice, ho quel modello che è prima di tutti e viene prima di tutti quanti.
Beh, diciamo, in assoluto di personaggi famosi,
sì.
Diciamo, perlomeno di conosciuti italiani, indubbiamente Gabriele Lavia.
Ah, ok.
Di cui ho visto tantissimi spettacoli e ho avuto la fortuna poi di fare dei laboratori con Matteo Tarasco, che per diversi anni è stato il suo assistente alla regia, poi adesso è diventato chiaramente un ottimo regista italiano, ha partecipato a dei concorsi anche europei vincendoli, insomma Matteo è un grande amico soprattutto, e quindi l'impronta laviana, diciamo, lui ce l'aveva. Poi, avendo visto, ecco, molti suoi spettacoli e seguendolo, diciamo, nelle varie interviste, ha pubblicato un libro ultimamente che lo consiglio perché è anche spassosissimo. Se vuoi essere contemporaneo, leggi i classici.
Ah, ok. Sì, un po' anche, no?
Sì, 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 perché effettivamente i classici a noi, per esempio, a me, mi imputano sempre, no, di attingere da testi, diciamo, classici, o perlomeno adesso abbiamo fatto, stavamo lavorando ad Anna Karenina di Tolstoi, con il debutto previsto 4-5 aprile, l'8 marzo ci siamo interrotti per le note vicissitudini Covid. L'anno scorso facemmo il ritorno di Casanova, tratto da un racconto di Schnitzler. E
avete fatto anche Don Chisciotte, mi sbaglio.
Don Chisciotte, sì. E poi c'è Misura per misura, il Misantropo di Molière.
Questo è stato più difficile, fatto tutto questo che avete fatto, secondo te? Il più difficile,
sì, beh, il più difficile e il più impossibile da fare è Shakespeare.
Sì,
più difficile. Più difficile perché quando anche fai una drammaturgia del testo, devi andare lì con lo stetoscopio e il bisturi, cioè, o il bisturi e lo stetoscopio. Quindi togliere una parola da...
Ma se sei un dottore, davvero.
Esatto. Io, per esempio, quando abbiamo fatto Misura per misura, ho letto 3-4 traduzioni diverse e cambia notevolmente il significato della frase. E quindi devi andare lì sempre con cautela. E è il più difficile perché ci sono molti meccanismi al suo interno. Misura per misura è una storia, un impianto di una storia con una trama ben precisa, al suo interno ne ha altri due sotto. Sogno di una notte di mezz'estate sono 4 storie parallele, sì, che poi si incontrano, quindi è una difficoltà mostruosa. Però il risultato può esserci perché lo approcci con il rispetto, non con la deferenza, oddio sto facendo questa cosa, ma chi me lo fa fare, sono teatro amatoriale, no? E se tu hai rispetto della cosa, la cosa ti dona qualcosa, il testo ti dona qualcosa.
Rispetto è bello come...
Esatto, e quindi io sono, per esempio, appassionato di montagna, stessa cosa, se tu vai in montagna con rispetto, la montagna ti ridà qualcosa. Se tu vai con superficialità, vai a 2500 metri con i sandali, per esempio,
sì, sì,
è chiaro che rischi.
Certo.
Fatti male, poi dice il sentiero, la montagna minacciosa.
Sì. Che succede in tante, se senti anche tante notizie, infatti, già, esatto, che è un po' troppo forse sbuvenuta, no?
Esatto, è chiaro che William Shakespeare è minaccioso. Se tu non sai, non vai con il dovuto rispetto. Poi, ecco, ripeto, per noi che siamo una compagnia amatoriale è veramente difficile trovare, no, nel panorama, perché poi io dico sempre, purtroppo siamo in un limbo. Noi, almeno l'Astrolampo, è in questo limbo. Allora, come compagnia amatoriale si identificano le compagnie che vanno a fare gli spettacoli alle sagre,
sì,
o
sì,
in teatri parrocchiali, minori, così. Quindi, chi è del mestiere, chi vuole un uno spettacolo diverso, non ci vieni a vedere per partito preso. E quelli che vanno a vedere teatro dialettale alle Sagre o teatri parrocchiali, insomma di rionali, così non ci vengono perché dice ma fanno Shakespeare, io non sono in grado.
È un discorso giusto tu, perché poi faccio un termine perché siamo liberati, quindi adesso mai ne possiamo fare in te, perché se purtroppo fino a 5 non ce la farà. Però è un discorso che io vedo ospitare sessioni come le vostre, perché vi ho conosciuto, vi ho trovato tramite Facebook, vi ho trovato, sì, poi sì, avevo detto quando sì, siamo sentiti, e mi accorgo che ci sono tante realtà come la vostra, piccola a livello di numerico, non piccolo e paro come produzione, sì, sì, che poi per il fatto che forse non vanno, no? In Sagre, molti noi conoscono, invece poi c'è dietro, no? Una storia, esatto, delle produzioni, delle persone, quindi esatto, è un discorso anche in cui perché, mi si trovo.
Anche perché poi tornando al discorso anche dei maestri, sì, noi viviamo, siamo fortunati da questo punto di vista, chi è appassionato di teatro, perché negli anni ci sono stati tantissimi maestri che hanno espresso teorie che hanno detto tutto e il contrario di tutto. Cioè, ad esempio, il teatro di Stanislavski è l'opposto del teatro di Carmelo Bene, per esempio, sì, no? Adesso senza entrare nel dettaglio. Sì, sì. E, oppure del teatro brechtiano, no? E quindi se tu riesci a conoscere anche a grandi linee questi grandi autori che ci hanno precorso nei tempi e riesci a beccare, perché magari in un manuale di 100 pagine trovi una pagina che ti illumina, e quindi una pagina qua, una pagina là, no, non c'è un dogma, non c'è un dogma fisso preciso per me, poi sì, dopo sì, c'è chi ce li ha, è chiaro, no? E quindi i maestri, sì, diciamo più vicino a noi Gabriele Lava in assoluto, perché probabilmente almeno per me, almeno dei registi italiani, anche come attore è una persona anche straordinaria. Poi dopo nel panorama internazionale ce ne sono tantissimi. Ho visto spettacoli di Necrosius, che sono una scuola lituana pazzesca, bravi, che è scomparso recentemente purtroppo. Ecco, per dire, uno dei spettacoli più belli che ho visto in vita mia, con i miei vestiti, come si dice, è stato uno spettacolo di quasi 6 ore a Milano.
Se vuoi sono tante.
In lituano, beh, con 2 pause.
Ah,
però,
ok.
Diciamo, no,
grazie,
diciamo con 5 ore, okay, 5 ore e mezza.
Ok, ok.
5 ore e mezza effettive di, appunto, di Necrosius in lituano con i sovratitoli in italiano, che tu segui i sovratitoli all'inizio e poi ti lasci
trasportare da quello che vedi, quello a che vivo.
Vedi, da quello che vedi, perché è un teatro molto figurativo, molto. Era l'idiota di Dostoevskij, cioè non è,
no, una cosa facile da vivere,
ma una cosa spettacolare. Quindi, entrammo a teatro alle 6 del pomeriggio, io e mia moglie siamo usciti a mezzanotte, non rendendoci conto che erano passati 6 ore.
La bezza, no?
Esatto. Poi io ho capito teatro, che alle 7:30 ceno. È stata, sì, ho mangiato un po'
sbussato,
però non mi sono reso conto, non avevo fame, non avevo sete. E lo spettatore deve essere avvolto in questa cosa che dice anche Lavia, siccome il mito fondante del teatro si fonda sullo specchio, no? Perché tu che ti vedi da spettatore, tu vedi sopra il palco, ti rispecchi,
sì,
e quindi Narciso è proprio il mito dello specchio che si riflette nell'acqua e si annega. Appunto, Narciso deriva da questa sorta di narcosi che deve esserci nello spettatore,
come anestetizzato,
esatto, nello spettatore, un'anestesia, diciamo, positiva,
dolce, positiva,
positiva. Bello. E quindi se tu riesci nello spettatore a immettere questa sorta di narcosi, hai fatto bingo, quindi tu non hai fame, sete, e questo deve avvenire anche per chi sta sopra il palco. Abbado, per esempio, era un altro maestro che diceva: se non mi emoziono io sopra il palco,
non puoi emozionare,
pretendo di,
assolutamente. Beh, questo aspetto è tanto, perché non avevo ancora mi stai facendo un curioso, quindi andiamo con un'altra canzone. Io penso i Beatles, sperando che ragazzi vi piaccia, ma sì, lo so che vi piace sicuramente a voi questa sete. Poi, siccome siamo solamente due e in te qua dentro si può stare, facciamo in te anche Marina, così scopriamo anche chi
stiamo
è Marina.
Insieme fino alle 5.
Stiamo insieme fino alle 5. Benissimo. Perché sì, appunto, purtroppo a causa. Siamo un po' in senso, non sta benissimo, ma fino alle 5.
Benissimo, deve, mi dispiace, vero?
Deve stare fuori ad aspettarci. Quindi The Beatles con Coming Together e poi entriamo con i nostri ospiti. A dopo. Eccoci qua ragazzi, sentite questa meravigliosa canzone del Beatles, sta andando a basso un po', sennò in bomba. Tornate appunto in diretta web Radiofonica su www.radiofonica.com, scritto qua PH. Non siamo più in due, siamo in tre perché è entrata Marina, che ha fatto prima, ci ha ascoltato, ci ha spiato da fuori.
Sono preparata.
Se domani è difficile, capite che domani non sono difficili, quindi ce la puoi fare.
Però io e lei come se fossimo in due nello studio.
Ok.
Cioè, anche se venissero tutti gli altri 19, però come se fossimo in due.
Allora, domani faccio a Luca, faccio a te, no? A Luca, che sono un po' di storia dell'associazione, sì. Ti chiedo da quanto tu sei nell'associazione no, che vuoi, però insomma, tra virgolette che vuoi i vesti, no? Che fai allora, nell'associazione?
Io ho incontrato l'Astrolampo nel gennaio 2016, che in realtà sono quasi 5 anni, ma sembra una vita per il cammino che ho fatto, okay. Non perché non mi sia passato un attimo, anzi,
però
mi è proprio cambiata la vita, non solo la vita teatrale, la vita del tutto. Okay. Io dico sempre che l'Astrolampo è una famiglia, perché siamo, è vero, tutti dissidenti, tutti caratteri particolari, però c'è una grande sintonia e questo ci permette di lavorare molto meglio.
Bene.
Sì. Cos'è per me l'Astrolampo e cos'è il teatro? Prima di tutto libertà, io sul palco mi sento libera, non mi sento bersaglio del giudizio altrui, per quanto strano possa sembrare. Il teatro per me è una domanda continua, io amo sentire quella sottile agitazione quando inizio a lavorare su qualcosa che non so dove mi porterà, so che mi metterà alla prova e che mi cambierà in qualche modo, mi farà crescere. E senza questa spinta probabilmente non lo farei teatro, e quindi non, forse non cerco nemmeno le risposte, cerco le domande che sono più importanti.
Ma parlo con Luca, cioè, il teatro è sempre una continua scoperta, no?
Sì.
Se l'è accordo, non si può, non si può insegnare, no? Perché
d'accordissimo,
è sempre una continua scoperta.
Sì, puoi insegnare la tecnica probabilmente,
quella,
ma
sì,
l'essenza del teatro ognuno scopre la sua in realtà. È un cammino, è un cammino che accompagna la tua vita e che veramente ti cambia. Io ho cambiato visione sulla mia vita, sul lavoro che faccio, che purtroppo non è il teatro. Sì, è una scoperta di sé.
Ok, tu hai conosciuto questo tempo, tanto poi già la prima lo facevi?
Io sono 20 anni che faccio teatro.
Tanto.
Ho iniziato, in realtà ho iniziato tardi perché ho iniziato a 30, quindi non ero una ragazzina. Ho iniziato con una compagnia amatoriale che faceva teatro in napoletano, in Umbria.
Okay.
Penso di essere l'unica umbra che ha fatto il dialettale
sì,
in napoletano
penso di sì,
piuttosto
penso di sì.
Che.
Una delle poche sicuramente.
Sì. Se. E ho lavorato circa 15 anni con loro, poi ho incontrato casualmente l'Astrolampo, mi sono innamorata e ho cambiato. Probabilmente io già stavo cercando qualcos'altro, nel senso che quel mondo lì non mi apparteneva già più. È stato utilissimo, è stata la prima esperienza folgorante che io ho avuto e ringrazierò sempre quella compagnia e quelle persone che sono state un'altra famiglia per me, ma sentivo il bisogno proprio di esplorare, di farmi domande,
sì, sì,
cosa che lì forse accadeva un po' meno per me.
Sì, sì.
Poi magari gli altri trovavano le loro
risposte.
Le loro risposte.
20 anni
sì,
sono tanti, 20 anni di teatro sono
sì,
tanti. Ma avete mai un momento dove ho detto no, faccio atto, una vita, non faccio atto, ma faccio qualcosa? Hai avuto mai un momento come così oppure?
Allora, ho avuto un momento in cui ho detto ho iniziato troppo tardi, perché se io avessi capito prima che mi avrebbe preso così, io avrei sicuramente provato ad entrare in accademia, a farne veramente la mia vita. D'altra parte, spesso anche con Luca diciamo che forse è una fortuna farlo come secondo lavoro, come piacere,
come passione,
come passione, perché non sei costretto a fare marchette tra virgolette,
sì,
quindi
sei
quando tu
libero,
ci devi pagare le bollette sei costretto ad accettare anche cose che non ti piacerebbe fare. Invece così noi scegliamo quello che vogliamo fare, portiamo avanti quello che vogliamo fare.
È bello che ho detto lei, no? Libertà, prima tu dicevi scoperta, lei libertà, viene un bello connubio, scoperta libertà.
Sì, sì. Perché,
una bella descrizione,
sì,
diciamo.
Sì, sì, ma fondamentalmente è questo, non dobbiamo vivere di questo. Quindi ci permette di fare di uno spettacolo magari due repliche, oppure di farne 7 come è successo con Casanova, inaspettate.
7
repliche inaspettate perché causa Covid lo spettacolo l'abbiamo un po' trasformato, visto che era un racconto ci siamo detti aspettiamo che tornano le normative per poterci permettere di nuovo di stare sul palco abbracciandoci, baciandoci, litigando, facendo muore una persona ad un certo punto sul racconto, uccisa, no? Oppure gli ridiamo una Covid edition, tra virgolette, come l'ha chiamata Alessio, raccontando i momenti in cui ci si ammalloppa, diciamo così, e non si può fare per queste normative capestro, perché pallone si può giocare, fa il lavoro oggi, riapre il palazzetto, 900 persone possono entrare.
Infatti le situazioni praticamente sono un po' rifiutate, cioè,
esatto, però
sono state messe un po' a rifiutare.
A teatro non puoi, se c'è un oggetto comune da scambiarsi tra gli attori devi mettere i guanti, tu capisci, diventa, se ti devi baciare fra due su una scena devi mettere la mascherina. Oppure si accontentano alcuni teatri stabili, oppure teatri o comuni, dice vabbè, ma dichiarate che siete tutti congiunti, e poi la responsabilità,
certo.
E quindi ci siamo guardati e abbiamo detto facciamo Casanova Covid Edition con il pubblico limitato, e abbiamo fatto in agriturismo, agriturismo dall'amica Sara di Pietrafitta, l'agriturismo Abbazia dei Sette Frati. Siamo andati al castello di Campello Alto, un posto magnifico.
Campello sul Chitunno.
Campello sul Chitunno, sopra c'è un castello bellissimo, fantastico. E da Don Vito, che ringraziamo, al chiostro priorato di San Bartolomeo di Montefalco. E quindi abbiamo fatto gli spettacoli là con 30, 40 persone, 50, e è stata una nuova scoperta. C'è gente che ci ha seguito a teatro e è venuta a vedere tutte le repliche, perché ogni volta era una cosa diversa, perché c'era un utilizzo del luogo senza mettere quinte, scenografie, microfoni, niente, così.
Sfruttando la natura, tra virgolette.
A secco, a crudo, come si dice.
È più difficile?
È più difficile, sì. È più difficile, sì. È una scommessa ogni volta, siamo dei incoscienti.
È anche stimolante.
Vabbè, dai, mi avvio si pazzi, tra virgolette.
È anche stimolante.
Io che ho fatto lo spettacolo più bello, no? Che si ricorda, ha fatto anche te domanda, a cui sei legata? Spettacolo.
Nostra produzione,
sì,
intendi.
A cui sei legata?
Io personalmente il Giardino dei Ciliegi di Chekhov. Perché è la vita distillata, e perché l'abbiamo messo in scena in un momento molto particolare della mia vita, della nostra vita, diciamo, di compagnia.
Okay.
E ci ha aiutato a superare anche un periodo un po'
difficile,
problematico, sì. Ma ha insegnato tanto.
A te vale come quello più impegnativo, a livello proprio di preparazione, di prove, che te viene in mente?
Tutti, perché poi ogni volta ci sono 3-4 copioni che girano fino all'ultimo, fino al momento. E quindi poi, piacendomi appunto, lavori un po' corali così, no? Perché anche questi non si fanno più.
Certo.
Le compagnie sono 1, 2, 3, tutti così. Anche i professionisti è difficile trovare. Ripeto, torniamo a Lavia, l'ultimo, uno dei giganti della montagna, 23 attori sul palco. Non si vedono.
Anche i numeri sono diminuiti.
Non ci sono più.
Poi, oltre a questo, secondo me il nostro lavoro è corale anche per come viene costruito, nel senso che ognuno dà il proprio apporto. Lui è una guida fantastica, però comunque si rimette davanti al tuo personaggio, dice adesso vediamo come me lo racconti tu questo personaggio. Non sono io ti dico fammi così, fammi cosà. E quindi tu sei costretto a metterli in gioco,
certo,
e a cercare, ma ne viene fuori un lavoro molto più sentito e molto più appassionante.
È più difficile comunque, scusa così, ti rispondo subito alla domanda, più difficile è quello che stavamo mettendo in scena. Forse perché è l'ultimo, però Anna Karenina è veramente già un romanzo di 1500 pagine, quindi trarne una drammaturgia che possa durare un paio d'ore.
Bocca al lupo.
Capito? L'ho letto 3 volte. Quindi poi prendi una
cappello,
traccia.
Guarda, parte mia.
Poi prendi una traccia, poi quella traccia, però allora non puoi escludere l'altra, perché non puoi mettere tutti i personaggi,
esatto,
in scena o tutte le sottotrame.
Devi cambiare qualcosa.
Quindi è quello più difficile, perché poi ci siamo impelagati in teatro un po' fisico, in coreografie, cose, però con la musica dal vivo, che già era l'esperimento fatto con Casanova, con il carissimo Saverio, Andrea.
Non solo musica dal vivo, anche colonna sonora originale,
creata da loro. E quindi era, ecco, appunto, era praticamente pronto, però è stata una bella fatica.
Sì, sì.
E quindi adesso, se si potrà riprendere, vedremo, insomma, come fare.
Ma di tutti i 20 componenti della associazione vogliamo dire il nome, ti ricordi i nomi e i salutari?
Ma tutti,
vai, allora parti, inizia, vai.
Allora, Maria Pia, che è mia moglie, fa sempre a parte soprattutto, avrei anche recitato, ma negli ultimi tempi questa cosa gli creava qualche problema, disagio, diciamo così, e quindi insieme a Marina si è dedicata alla realizzazione dei costumi, e giocano facile perché gli mettiamo a disposizione 1.000-2.000 euro di budget. Non è vero, cioè tutto, praticamente tutto riciclato. E io li chiamo le cinesi perché sotto casa mia, che praticamente però, cioè, il laboratorio, diciamo,
è anche difficile, cioè sarebbe anche in quello,
sì, 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 sì. Poi anche qui
fantasia,
ecco, salutiamo
salutiamo anche mia mamma, perché non fa parte della cosa, però supporta. Ci mette, sopporta, perché
supporta
la cucina
e supporta.
Il rustico di sotto di casa mia è diventato magazzino, sartoria e quant'altro, fino alle 2 alle 3 di notte. E poi dopo c'è appunto Fabio Carlani, che è attore e, diciamo, curatore delle coreografie, diciamo, specialmente su questo ultimo spettacolo. I tre componenti della band, che sono Andrea, Lorenzo e Saverio. Poi parti recitative, diciamo, attori, scenografi, montatori, costruttori,
un po' tutto
sono Marta, Alessio, Giulio, che è praticamente nato con noi teatralmente, quindi aveva 12 anni, quindi sono passati 8, e lui ogni tanto, ecco, manda questi messaggi di amore incondizionato, e io gli dico, gli faccio bellissimi questi messaggi di adulazione anche nei miei confronti, ma è ingiustificato entusiasmo giovanile. E poi
Pietro,
un altro innesto fondamentale. Poi
Paolo,
altri.
Che Paolo, forse prima non abbiamo detto, non ricordo, Paolo, forse è sfuggito, è romano addirittura, quindi lui viene da Roma.
Poi da Ardea, che è ancora più giù.
Infatti, non è vicino, appunto.
E quindi quando facciamo le prove full immersion la domenica o il sabato, viene, magari poi dorme qua.
Certo.
Quando abbiamo fatto le repliche dorme qua, poi riparte la mattina. Quindi ecco, è uno degli ultimi
ma chi è quello più severo? Più sì, c'è quello che dice, un po' il secchione, se la compagnia quello più
secchioni no, non è che ne abbiamo.
Invece quello un po' più castinario, c'è uno che fa un po'
sì,
più
sì, vabbè, Alessio è chiaro che ha bisogno sempre di però io ho il registro dei puntini rossi, diciamo.
Ah, ok.
E quindi,
tipo il registro delle note,
sì,
vabbè, ma quello è la prima prova di memoria che viene fatta. E quindi chi dimentica la parte, ogni volta che dimentica qualche battuta c'ha un puntino rosso.
Ah, ok.
poi c'è Marta, poi Federica, adesso forse qualcuno,
molte donne, dimmi se sbaglio, sentendo
Francesca,
come
un altro
sempre,
ultimo
molte donne
innesto.
Nel teatro è più
sì, per esempio l'ultimo laboratorio che abbiamo fatto a Cannara,
okay,
che ci dà questo appuntamento sempre Marco gratuitamente, l'uso del teatro, e quindi anche il laboratorio è gratuito, aperto a tutti. A 16 erano 10 donne e 6 uomini.
Ma perché sono più, avete più bello, c'è una maggiore sensibilità?
No, si buttano, c'è una maggiore sensibilità e si buttano.
Non più coraggio.
L'uomo
forse.
È il teatro, ma che fai teatro? Che vai a perdere tempo con il teatro? Tu devi guardarti dentro te stesso un po' per fare il teatro. Il sesso femminile è molto più pronto a questa cosa. Il maschio dice, no, ma mi guardo la partita, mi guardo il ciclismo.
Ok, andiamo con un'altra canzone, così poi c'erano gli ospiti. Allora, se avete chieste musicali, ditemi, che ve le metto, se avete qualche chiesta musicale.
Miles Davis, punto.
Ok, perfetto, poi ce la mettiamo. Dato metto i Queen, Don't Stop My Now, e poi mettiamo anche quella che tu mai dopo citato. A dopo, ragazzi.
Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive, and the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now.
Eccoci qua, ragazzi, siamo un po' sottofondo meraviglioso e meravigliosi qui in musica di altri tempi, un gruppo straordinario. Torniamo con i nostri oggi, con Marina e Luca della stazione Astrolampo. Ho chiesto a Luca mai detto di questo nome, Astrolampo, che è un nome bello perché dà idea di un'apertura, no? Di una scoperta.
Sì.
Poi mi ha spiegato un po' la storia. Mai pensato di cambiare nome o di dare un nome più teatrale a questa associazione, o va bene Astrolampo secondo voi?
Va benissimo Astrolampo per me.
No, ma potremmo anche cambiarlo, il problema sai qual è? Che devi rifare lo statuto, l'atto costitutivo, la cosa poi rinnare all'agenzia delle entrate, è solo questo.
È una cosa perché, burocratica.
più che altro, perché sennò cioè, diventa un massacro, sì, quindi rifare un verbale. No. Quindi
no, va bene, infatti
io ne faccio anche una questione affettiva, ma vabbè, io si sa che sì, sono quella che piange tutte le volte, per cui sono il caso disperato della situazione.
Oh, poi prima di torniamo ai nomi, ci siamo dimenticati di Giorgio e Deborah.
Ah, ok.
Non so se forse mi sono dimenticato qualcun altro, ma insomma ci scuseranno.
Lo scopriremo solo vivendo. Strada
facendo.
Non si offendono.
No, salutiamo con tutti i eventi, salutiamo tutta la situazione al completo, così non dimentichiamo nessuno. Prima che sto Luca, chiaramente mai. Avevo chiesto i suoi modelli, tra virgolette, no? A cui si ispira, perché penso che un po' per tutti, in ogni ambito, in ogni passione, c'è un modello a cui, no? Un punto di riferimento, soprattutto a cui si ispira. Tu ce l'hai, e se sì, qual è?
Oddio, per me è molto più difficile che per Luca, anche perché sono in continua scoperta, non ho l'esperienza che ha Luca e scopro continuamente nuovi mondi. Ti direi anch'io Lavia, ma magari anche Alessandro Serra, che è un regista giovane, emergente, che ha fatto dei lavori secondo me bellissimi. Poi ce ne sono in realtà tantissimi,
tanti.
Sì, da Peter Brook a Bob Wilson, che non saprei veramente quale scegliere. Come
certo. Vai.
Appunto, scusa, spaziando... perché noi ecco, ci lasciamo un po' influenzare da un po' tutto, andiamo a vedere le mostre d'arte piuttosto che magari un concerto, e quindi spaziando così è chiaro che per esempio anche il cinema è una cosa fondamentale, no? Per acquisire diciamo visioni, esperienze.
Io dico un nome, non so se mi trovi d'accordo, mi trovi d'accordo, se non mi potete lanciare alla finestra, perché dopo...
No, dopo chi sa mettere qua le cose, okay. Qua nel computer.
Io un attore che mi è sempre piaciuto, non c'era da più tempo perché ho visto dei film suoi e tu prima parli insieme, Robin Williams,
sì,
che
sì,
è Attimo Fuggente, un film penso...
Sì, beh, no, lui è straordinario.
E aveva una capacità di, anche a livello di viso, di espressione,
sì,
meravigliosa. Quindi
è uno che... manca molto,
sì,
diciamo,
un altro William non penso che si possa trovare.
Noi diciamo eravamo un po' una scuola, no? Cinema italiano,
sì, assolutamente.
Era una scuola, io lo dico spesso e volentieri, probabilmente il più grande attore della storia del cinema, ma non solo nostra, io lo ripeto sempre, che è stato Marcello Mastroianni.
Penso sia, no?
Come pure di conseguenza, o perlomeno anzi anche prima, un altro maestro è Fellini. Come
assolutamente.
Quando anche molte volte creiamo, durante le prove, ne parliamo e si dice no, come c'è in quella scena in cui sull'8 e mezzo,
sì,
per dire, piuttosto che sulla Dolce Vita. Quindi è chiaro che poi, per esempio, facemmo uno spettacolo, una forte ispirazione, che era uno spettacolo un po' particolare, lo chiamammo Exit, perché era appunto l'uscita da un qualcosa che poteva essere l'interruzione di un'amicizia, di un rapporto consolidato, oppure come un artista che sottrae le proprie opere, e partimmo appunto da Klimt,
okay,
che andammo con mia moglie a vedere una mostra stupenda a Vienna, e c'era una storia molto particolare, e lì Marina penso che si era un po' innamorata del nostro fare, perché ci venne a
primo
vedere
primo spettacolo che ho visto,
Nicolo Biai, cioè i veli da vivo,
sì, ci venne a vedere la settimana prima,
ci venne a vedere a Corciano, era un collage di pezzi ma con questo comune denominatore, praticamente Klimt fece 3 opere commissionate dall'università appunto, di facoltà di medicina, giurisprudenza e filosofia.
Ah.
Lui che non aveva una lira, gli dettero 30.000 corone di anticipo, che erano un sacco di soldi all'epoca, e fece queste prime tre facoltà. Lui doveva fare questi affreschi per tutte le facoltà.
Okay.
Andarono lì gli accademici e dicono: ma che cos'è questa roba? Non c'entra niente con quella che gli avevamo chiesto. Allora lui ha detto: questi sono i soldi, ve li riprendete e li prendo io. Queste opere poi vennero esposte all'Expo di Parigi del Novecento, e con un giro particolare furono poi di proprietà di un ricco collezionista ebreo, che durante la guerra furono tre di quei quadri che il bravo dittatore pensò bene di farsi una sua pinacoteca, no? E quindi glieli confiscò, diciamo, tra virgolette, e li nascose nel castello dove ci fu la notte dei lunghi coltelli. Quindi queste tre opere d'arte non esistono più, sono incendiate, rimangono queste foto in bianco e nero. Però a noi ci stimolò quella cosa, cioè questo senza una lira,
sì, infatti,
aveva fatto quest'opera qua e li riprese per sé. Quindi aprimmo lo spettacolo con questa idea, con questi tre quadri, e lo chiudemmo con Mark Rochko, un altro che mi ha fatto scoprire, insomma, mia moglie.
Beh, inizio impatto forte, tre quadri, sì, no? Penso, esatto. Immagino io da altra parte, no? L'impatto.
Sì, che poi che era una proiezione grafica, che venivano costruiti,
anche, no, appunto, sì, mano. Infatti.
E finendo con Rochko, che fece un po' la stessa cosa negli anni 70, sì. Un misterioso collezionista gli commissionò delle opere da mettere al pubblico e dice: venga a trovarci a New York, e le trovò esposte in questo ristorante, al Four Seasons Restaurant. E lui dice: ma com'è? Le mie opere qua, in ristorante dove vengono per pagare un risotto, allora $50, è inammissibile. Lui le ritirò e le ha donate alla Tate Gallery. E noi, quando costruimmo questo spettacolo, andammo anche alla Tate Gallery a vedere queste opere di Rochko, che rimane veramente affascinato. E fu una costruzione di queste, di come matrice, questa essenza. Appunto, come diceva Marina prima, la fortuna, tra virgolette, di fare altro per lavoro, a noi ci permette di uscire,
sì,
spesso e volentieri, cioè sempre, nel senso che facciamo una scelta che non deve sottostare a una legge di mercato. Ecco, questo è. Quindi questo exit è un po' rimasto come sottotraccia in ogni scelta. Poi è chiaro che il testo è fondamentale, la scelta del testo, perché se tu, per esempio, nell'ultimo che abbiamo fatto, questo di Casanova, le repliche, c'è una frase che dice, per esempio, la porta si aprì lenta e scortese, cioè uno scrittore che è geniale, no? Come cosa. Se poi devi dire invece una frase banale, è chiaro che l'attore, avendo in bocca frasi di questo tipo, oppure essere o non essere, è chiaro che dire una cosa così, o dire
il pranzo è pronto,
è diverso,
cambia. Okay. Prima parlavate della musica, no? Parlavate che i ragazzi sono della musica. Domanda questa da curiosità mia: la musica quanto può influenzare uno spettacolo?
Parlano loro, perché io sono
tantissimo,
di parte.
Per me tantissimo.
Sia positivo che negativo, parlo in generale.
Sì, nei nostri spettacoli è un aspetto molto importante. Noi lavoriamo tantissimo con la musica, ma anche per prepararci,
okay,
con musiche che magari poi non saranno nello spettacolo. Però la musica ti aiuta ad entrare in un mondo. È qualcosa che è al tempo stesso impalpabile e fisico, perché ti fa vibrare,
sì,
ti emoziona, è diretta, e quindi tante volte ci serve proprio per tirare fuori delle cose che non sapevamo nemmeno di possedere e che ci aiutano a leggere il personaggio, a entrarci dentro, a scoprire il suo mondo.
E il pubblico quanto vi condiziona? Avere il pubblico davanti a voi quando andate sul palco?
Beh, il pubblico ti condiziona, perché c'è sempre qualcosa che ritorna. Fare uno spettacolo senza pubblico non ha senso.
Come partire il pallone senza pubblico negli stadi, ecco, per dire.
Esatto. quindi, perché non è, lo spettacolo è sempre diverso, se tu fai 100 repliche fai 100 spettacoli diversi e dipende anche da come il pubblico reagisce a quello che tu fai.
Prima mi ha detto anche l'esperienza con la compagnia di Tuane, mi sbaglio, quando sei andato a Esso, no? Com'è l'ambiente? Quali sono i paesi, diciamo, con più esperienza, tradizione teatrale?
Beh, dipende da che epoca magari si prende, okay, come modello. Diciamo che ultimamente le compagnie lituane sono veramente...
Vanno tanto.
Veramente,
e non avevi detto veramente per niente, dico la verità, compagnie lituane.
Poi il panorama tedesco è molto, molto interessante. Poi è chiaro che anche l'Inghilterra, poi dipende, sai, molte volte anche quando capiti in quel momento. Noi capitammo a Londra, dove l'Old Vic Theatre era diretto da Kevin Spacey, che poi è andato in disgrazia per cose che poi sembra che adesso tutti abbiano ritirato le denunce, sì, però ormai lui è diventato un disastro, che è uno dei più grandi attori, secondo me, che c'è del panorama, infatti non fa più niente. E quindi vidi Elettra di Sofocle, se non mi sbaglio, con Christine Scott Thomas. Quindi, capito, dipende molto da... Però rispetto all'Italia, che cosa succede? Adesso, vabbè, qui entriamo magari in cose anche polemiche, oppure così, che non è neanche la sede opportuna, però i teatri stabili, i direttori, sono nominati dai partiti,
sì,
okay? dalla regione, dalla provincia, sì, dal comune, e stanno lì per 50 anni. Invece il teatro Liur di Barcellona, per esempio, 15 anni fa lo dirigeva Alex Rigola, che aveva un contratto quinquennale. Finiti, okay, 5 anni, lui se ne andò, aveva 27 anni. Qui da noi ti può venire in mente uno di 27 anni che dirige un teatro statale,
sì, sì, no?
Per 5 anni, finiti 5 anni, ha detto basta, io ho dato la mia impronta, è giusto che subentri qualcun altro e dia un'impronta diversa, artistica. E questo succede. Qui da noi si mettono sulla poltrona nominati appunto al consiglio, sì, d'amministrazione.
I famosi cambi generazionali che non c'è.
E ci stanno per 40 anni.
Non è vero,
quindi diventa un problema intercettare il gusto giovanile, intercettare le avanguardie, dare spazio a chi sperimenta, che poi magari ti annoia, non ti piace, ma non vuol dire.
Anche perché fare proprio bisogna avere un luogo fisico, non è, no?
Esatto.
Cioè c'è anche un impegno poi che va, no? Nel tempo, esatto, arrivare anche fisico, no? Esatto. Trovare la sede, quindi ho teatro per fare spettacolo. Quindi...
Io anche musicalmente, diciamo, mi è sempre interessato quella persona che, o teatralmente, o cinematograficamente, che da quel momento in poi ha aperto un'altra porta. Cioè, esperienza alla musica classica, Mozart. Quando è comparso era un UFO,
sì, sì,
sulla terra, no? E quando è morto al funerale c'erano 3 persone. Tu immagina se si facesse domani il funerale di Mozart, adesso, domani, quanti miliardi di persone,
sì, sì,
funerale in diretta,
sì, sì,
tutte queste cose qua, perché da quel momento in poi ha cambiato le cose. Quindi particolare attenzione agli scrittori, agli autori che switchano il mondo da un momento che era lì, lo spostano da un'altra parte. E musicalmente, ecco, i nostri spettacoli, poi Giacomo non abbiamo citato, che ogni tanto ci viene ad aiutare come tecnico, e fu famosa una delle sue frasi, no? Quando venne diciamo a un mese dallo spettacolo, quando noi già facevamo le prove, guarda il copione, guarda le tracce musicali, vabbè, questo qui, stavolta solo 13 tracce musicali da utilizzare, perché variamente sono 16, 15, in uno spettacolo di un'ora e mezzo, un'ora,
okay,
e tre quarti, quindi è fondamentale la musica per la costruzione dello spettacolo, per il movimento degli attori sopra il palco, e come, diciamo, far tirarti fuori delle emozioni. Basta vedere il cinema, no? Cioè i connubi nostri, dove, ripeto, abbiamo fatto scuola Sergio Leone Morricone, Fellini, Rota.
Perché dal punto di vista del cinema e teatro abbiamo avuto veramente, penso, no,
di che parliamo?
La chiama,
così. Parliamo di cose che purtroppo
no.
non esistono più,
di fuori casse, come potremmo dire, no?
Cinecittà, la costruzione, sì, i tecnici, gli architetti,
forse non tutti i giorni di oggi conoscono, no? Perché non tutti conoscono, sì, sì, perché sì. O hanno una curiosità, come si può dire, no? Come sì, dicevi, sì, di sapere, di veniamo senza interrogarsi, quindi
sì, però adesso ecco su YouTube c'è tutto,
sui social ti apre un mondo.
La generazione mia non sapevi niente, adesso con i social ti apre un mondo, i documentari, no, no, di Cinecittà sono straordinari, i rumoristi, abbiamo visto ultimamente una clip per i rumoristi, perché gli Fellini girava tutto e poi veniva tutto doppiato e c'erano i rumoristi che facevano con le scarpe, con i vestiti, con la bottiglia, il rumore, cioè artigiani del suono, queste cose non esistono,
no, no, assolutamente, parliamo veramente di un'altra epoca. Andiamo con un po' di musica e poi torniamo con l'associazione Astrolampo. A dopo.
Bright and hollow sky. He sees the city. use the cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. The sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
Sì, avevo sentito Sting lamentato cantante fantastico con Shape of My Heart. Allora, torniamo con i nostri ospiti. Prima, diciamo, durante la musica, pubblicità musicale, mi scrivevano ma le selezioni come avvengono, e ho scoperto che ci sono due persone che fanno, sono un po' le sezioni quelle un po' severe, un po' cattive, dimmi se sbaglio,
test,
no?
Test psicologico,
perché fanno anche i test psicologici.
Sì,
giusto?
Sì,
vai,
siamo
Marina, quindi lascio la parola a Marina, vai.
Le due crudelie, così nominate, sì. Io e Marta,
ah,
che okay. Esaminiamo i nuovi arrivati in base alla nostra visione.
Ma qual è l'aspetto che più vi, cioè, colpisce in positivo, che vi può colpire, quindi convincervi, no, poi a prendere quelle persone?
La capacità di entrare in sintonia col gruppo.
Ok.
Al di là poi della bravura, che non siamo nemmeno in grado di valutare, o non vogliamo valutare, ma è la capacità di mettersi in gioco e di veramente entrare in sintonia col gruppo, proprio per quel discorso che facevamo prima, che si tratta di un lavoro molto corale. E quindi la persona che si isola, la persona che viene quell'oretta alle prove, fa la sua parte e poi se ne va, non è un punto di riferimento per gli altri, per noi è già un po' fuori.
Un po' sì, è appena indietro. Invece hai parlato di testi, di preparazione di testi, tutti insieme o anche qua, come nelle sezioni, ci sono, diciamo, qualche persona che si occupa più degli atti?
Lì c'è un po' di dittatura, diciamo. Cioè, nel senso che io arrivo e dico, la prossima volta facciamo questo.
Comandi, non faccio sentire nessuna obiezioni.
No, adesso per dire, scherzo, nella prossima, nel prossimo spettacolo, a parte con Anna Karenina, siamo in dubbio tra due testi, sono in dubbio tra due testi. E infatti questo laboratorio ultimo che abbiamo fatto, diciamo, potrebbe essere propedeutica alla realizzazione di. E ce n'è in programma un altro, appunto, perché non sappiamo se fare l'uno o fare l'altro. Poi magari ci consultiamo il gruppo più fedele e più così, diciamo, sì, abbiamo visto che risponde meglio alle nostre esigenze o al momento anche, perché anche adesso è difficile riprendere poi il filo del discorso, come diceva anche Emma Dante che ha presentato il film a Venezia, è una cosa un po' impegnata, la gente avrà voglia di venire.
Dice, per il momento è tanto avversato, forse vuoi più esercizio, non lo so.
Quindi ecco, le valutazioni sono, dipendono sempre molto dal momento, dalle persone che trovi. E appunto a proposito di persone, abbiamo dimenticato Sabrina, che è una mano fondamentale nell'apporto della costruzione, soprattutto nella ricerca di materiali per la scenografia o quant'altro. Le nostre scenografie sono molto minimali, solo l'utilizzo delle robe che deve essere fatto in scena.
Ok.
Diceva Chekhov, se c'è una pistola in scena deve sparare, se no è inutile.
Sono d'accordo.
È inutile. E quindi, però, Sabrina è veramente fondamentale. Con la Pia, quando creano, con mia moglie, quando creano magari l'ideazione della scenografia, io li chiamo la nitro e la glicerina, perché a parte sono innocue.
Però insieme, sì. C'è ragione, diciamo che il soprannome è anche abbastanza...
Sì, e poi ci si mette lei sopra, che è il reagente
sì,
finale.
Sì, diciamo, è quella poverina che può far scattare la miccia, bravo, ecco, bravo, diciamo, ok. Bravo. Ma Marina e Luca, no, come membri dell'associazione Astrolampo, c'è un giorno nel cassetto, cioè Fanno ci piacerebbe, mi piacerebbe fare quella cosa là.
Aiuto. Un anno mi piacerebbe, in realtà a me piacerebbe fare Shakespeare, perché non l'ho mai fatto, non c'ero quando hanno fatto Shakespeare, e quindi per ora è quello il sogno del cassetto. Tu? Sembra anche abbastanza banale, ma per me non lo è.
No, ognuno ha proprio bisogno di stare ai sogni che, no, a cui è legato. Ma tu, Luca?
Sì, anche per me forse un altro Shakespeare, ma mi è rimasta un po' il languorino del giardino dei ciliegi di Chekhov, perché doveva poter venire un'altra cosa e doveva poter avere un po' più di repliche, un po' più di... E questo poi mi ha innescato un'idea che sarà irrealizzabile.
Che io appoggerò sempre.
Proprio perché è irrealizzabile, del farne un film del giardino dei ciliegi.
Ma sarebbe straordinario.
Sì, poi no? Posso pure smettere. Quindi l'ho detto ogni volta, però poi dopo un po' sa che non fa più niente.
Sognare uno è possibile e poi bisogna chiedere, no?
Sì, sì perché è una storia, è una storia che io la rivedo molto in quest'epoca, anche pre-Covid, diciamo, adesso poi a maggior ragione, perché anche i protagonisti in quella vicenda sentono che sta per succedere qualcosa, ma non sanno che cosa. E quindi che cosa fanno? L'inerzia. Perché quando non sai bene che sta succedendo, magari hai paura di prendere una decisione piuttosto che un'altra, e quindi allora, ma vendetelo questo giardino, gli dice il possidente, ma poi, ma che cosa ne facciamo? Poi villini, villeggianti, ma che cosa volgare. E però non hanno più un centesimo, è una famiglia, ricca in declino, il mercante lo paghi, gli esorta, vendetela o andrà all'asta. Ma no, ma il nostro giardino è citato nel dizionario enciclopedico, non lo butteranno mai giù per costruirci villini e qui farci inondare da villeggianti. E quindi decidono di non decidere.
E non fai niente.
E Chekhov è fantastico per questo, perché non è pedagogico, appunto, è questo che il teatro non si insegna, quindi si sposa con questa filosofia chekhoviana, perché dici: io non ti faccio vedere come sei perché ti devi migliorare, oppure non ti faccio vedere il miglioramento che fai se fai questo, perché chi sono io per dirtelo, ma io faccio un'istantanea di quel momento storico. E con il giardino di ciliegie è l'opera perfetta per questa cosa e per questo periodo, perché io faccio una fotografia di quello che sta accadendo
al momento.
Poi chi sono io per dirti devi fare questo per cambiare? E quindi farne un film veramente sarebbe, anche perché abbiamo fatto un cortometraggio all'interno di questo Exit e mi sembra che fosse riuscito abbastanza bene con mezzi scarsissimi, però capisco che
non abbandonare questa idea.
No, se troviamo un mecenate, un produttore che magari ci ascolta.
Prima parli dei laboratori, no? Da quel che ho anche a Marina, essere sul palco, non dico insegnare, però a parlare di teatro, come hai fatto adesso anche qua, avete fatto queste due, quindi a gente che ne può sapere più, comunque diciamo che non è super, no, fornita di conoscenze che ha teatro, quindi a gente comune, è più difficile o è più facile? Fai laboratori?
Io in realtà i laboratori li seguo, non insegno, okay, diciamo. E quindi non saprei risponderti. Così a istinto dico che magari trovi l'entusiasmo che spesso non trovi in persone già navigate.
Ok.
Perché per alcuni è una scoperta. Con altri invece lavori più facilmente perché già sono avvezzi a certe cose, specialmente noi che lavoriamo con Luca siamo già abituati
a certi meccanismi. Diciamo.
A certi meccanismi, sì, a lavorare, non so, sullo spazio, lavoriamo tanto sullo spazio, okay, quindi il rapporto del corpo con gli altri corpi nello spazio.
È importante.
Che è una cosa che non si trova così facilmente, in special modo in una compagnia amatoriale. Quindi io per esempio noto che le persone nuove che arrivano fanno molta fatica su questo. Poi se sia più facile o più difficile,
Luca? Sentiamo io che aggiunge.
Ma tu dici condurlo?
Condurre.
Ma io
non trovo i grandi differenze,
no, perché io, come dicevamo prima, io non è che mi preparo niente. Cioè, preparo niente non è vero, neanche questo, cioè preparo, diciamo, il contorno, okay, la cornice, no? È un po' come il jazz, no? Il jazz, perché la gente che magari non lo segue pensa che è uno che va lì e soffia sul sassofono quei suoni là che ha,
sì, no?
Mentre invece è una cosa molto rigorosa, perché c'è una melodia, c'è un'armonia, ci sono le battute, il numero di battute da rispettare, e poi all'interno l'artista fa quel che vuole. Ma è un altro discorso dall'improvvisare to cure o senza motivo. E quindi io preparo il testo, magari, oppure gli do dei monologhi da imparare a memoria. Poi dopo, quello che succede durante il laboratorio. È chiaro che con chi non è abituato magari rimane anche più incantato, perché il teatro c'ha anche un potere
fascino, diciamo,
di incantamento, no?
Mistero, tra virgolette.
Esatto. E quindi ti vengono dietro, poi magari, sai, è la prima parola che hanno ascoltato e quindi diventa il Vangelo. E anche qui è uno sbaglio, no? Perché poi devi andare da un altro che dice l'esatto contrario di quello che ho detto io e ti arricchisci. Però io, siccome mi pongo sempre nudo, o con loro che sono 10 anni o 5, o arriva una persona che non conosco, non è che mi faccio problemi nell'iniziare gli esercizi o nel coinvolgerli in determinate pratiche.
Quante volte li fate durante la settimana? Quante volte?
Ma questo ne facciamo una volta all'anno, diciamo, okay, a settembre, di solito il primo e il secondo weekend di settembre a Calmara.
Ah, ok.
con una restituzione, come va di moda adesso dire, che sarebbe un mini saggio finale di una mezz'oretta, che il risultato di due giorni intensivi.
Sempre presso il teatro di Cannaia.
Sempre a Cannaia, Poi durante l'anno praticamente è il laboratorio perenne, nel senso che prendiamo il testo e quindi lo utilizziamo per... Certo. Però ecco, non c'è niente di... Cioè, di programmato c'è che io voglio stare tranquillo, quindi chiamo Marco e gli dico: ho la chiave del teatro, fammi trovare la cassa per l'audio, le luci accese, le
tutto
cose
preparato,
che, tutto perché poi così ti godi il viaggio.
Certo.
Nell'ultimo documentario che abbiamo visto di Fellini, no? Diceva: il viaggio che cos'è? Tu devi programmare, chiaro, il taxi che ti porta all'aeroporto, o la metropolitana, o l'autobus, il biglietto, lo compri, vai lì, devi andare al check-in, fai questo. Una volta che hai iniziato il viaggio, cioè che queste cose le hai definite, il resto... Piovani dice su quella scena bellissima, dice domani però facciamo un'altra strada, andava a cercare delle location, no, per il film La voce della luna, Nicola Piovani gli faceva la colonna sonora, e si perdono nella campagna romana. E dice: però domani Federico non mi fa fare questa strada, io mi sono un po' spaventato, c'erano i zingari e cose. E dice: se domani facciamo un'altra strada magari va a finire che ci perdiamo un'altra volta. E Fellini lo guarda e fa: magari. Capito? E quindi
una risposta che dice tutto.
È un po' così. Quindi tu costruisci
un po' come la vita, no?
Esatto, sai che ci vediamo a quell'ora, da quell'ora a quell'ora, sai che c'è la sala riscaldata se è inverno, non sempre tra l'altro, sai che c'è da mangiare qualcosa, perché questa è un'altra cosa che ci contraddistingue,
che c'è sempre,
sì, perché non devi andare via, no, a digiuno.
D'accordo.
Visconti, un'altra citazione, quella di Visconti, che diceva: il gruppo teatrale si forma a tavola.
E noi su questo,
siamo,
siete imbattibili,
siamo dei maestri.
Perfetto,
ferratissimi.
Prima ti ho più per venire a trovare,
sì, sì, soprattutto dopo l'entrata in compagnia di Pietro, che è uno chef.
Allora, se non fai venire qua, così cucina anche
te. Sì, 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 sì.
Va bene, andiamo con quella canzone, Settara, no, che a cui ho chiesto consiglio a Luca e Maina, perché ho detto una canzone legata a teatro, e voi ne avete trovata una, giusto?
Sì.
Hai presentato mai June?
Yumi Yak, The Year and the After.
E quindi sentiamo, dopo ritorniamo per gli ultimi 10 minuti finali.
This memory again, one earthbound minute unbent. A moment broken, softly spoken, magic. At our door and stormed its way in, bitten. Our feet in drunken incantations. Thank you. never a word out loud. This hidden tempo, decolescent. As we go to the here and after, I've
Lloyd, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. 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 Hallelujah.
Passiamo sottofondo perché è una canzone insieme con Natti, lui che ha messo un bel sequenza di canzoni, questa poi è finisce completa in modo meraviglioso questa pausa musicale. Teniamo con i nostri ospiti per tutti i 5 minuti finali, è volata questa, per parlare
sì,
di cinema, musica, teatro, un po' di tutto, no? Di storia del teatro anche, perché poi anche il teatro come tante passioni e tanti aspetti della teatro italiana ha una storia, no? Sì, una sì, musica e tanta
poi infatti loro mi chiamano il dottor Divago, quindi... dato da questo modo di
c'è cioè, un'ottima memoria, comunque complimenti perché la memoria è veramente fantastica.
Sì, beh sì, abbastanza.
Sì.
Si ricorda veramente, una memoria non è mai. Allora, intanto ricordiamo i contatti per chi vi volesse, no? Venire a vedere da insomma venire a fare delle prove o venire a vedere apposta i nostri spettacoli, i contatti che avete.
Allora, adesso noi dal lunedì 14 saremo tutti lunedì dalle 9 in poi al Teatro a Cannara per provare il nuovo spettacolo,
okay,
il cui titolo è Fragmenta, appunto per sempre le normative Covid, anche lì è una raccolta di monologhi o di pezzi, brandelli di vari testi, da Pinter a Beckett a Shakespeare. E quindi da lunedì saremo al Teatro a Cannara tutti i lunedì dalle 9 in poi. Lo spettacolo sarà 18, 19, 20 dicembre, quindi venerdì sabato alle 21, ma è a dicembre, facciamo in tempo a ridirci.
Assolutamente, dovete tornare, spero con altre anche persone, quindi
sì,
io ricordiamo.
No, volentieri, è stata una bellissima esperienza. E le pagine Facebook, Associazione Culturale Astrolampo, Instagram come si chiama?
Astrolampo Teatro.
Perfetto. Per chi ci fosse, se adesso chi sta ascoltando, ci fosse un ragazzo o una ragazza, no? Che dice, ho ascoltato a Strampo, voglio iniziare a fare anch'io, no? A esibirmi sul palco. Un consiglio che date tutti e due, che date a così, proprio istantaneo, immediato, che vi viene in mente?
Di venire a Cannara con noi, intanto.
Quello è da Cannara, quello, ok.
Ma...
di liberarsi di tutti i preconcetti, di tutte le aspettative, di presentarsi veramente nudi.
Ok. Se sei anche troppe aspettative? Oppure con qualche aspettativa?
Sì, beh, l'aspettativa...
Ma più, magari è bello essere sorpresi.
Più ecco, più con qualche sogno.
Ah, ok.
Con qualche sogno, che aspettativa. Perché poi, ecco, poi dipende, si dice, sai, lo voglio fare di professione. Ok, allora c'è il percorso, l'accademia, che poi non è detto che... Anzi, molte volte Lavia, per esempio, a sua figlia gli ha detto non andare all'accademia, non iscriverti.
Va bene, però era la figlia di Lavia.
Esatto, c'è anche questo.
C'è una piccola differenza.
C'è anche questo da dire. E quindi dipende, ecco, se uno vuole fare professione, se uno si vuole invece cimentare, veramente, noi siamo aperti. Poi magari non è detta che... noi facciamo per chi viene e chi viene faccia per noi al caso,
tanto provai, no?
Però, a venire a vedere e incuriosirsi,
perfetto,
però aperti a qualsiasi cosa.
Allora, prima ringraziarvi, un'ultima domanda, poi dobbiamo appunto purtroppo passare i saluti. È una domanda per uscire da questa stanza, quindi dovete rispondere bene, sennò no, così fa paura. Non metto la, anzi, aspettate, se la trovo veramente, la mettiamo, vediamo se trovo la, perché è una qualcosa che facciamo ogni sabato prima di salutare i nostri ospiti, perché come i test che voi fate. Questa è invece, diciamo, la domanda
di test ferisce, di test ferisce,
la adesso... legge del contrappasso. Lo temevo,
però è una cosa simpatica, una bella favola. Vediamo se trovo, sì, forse ho trovata. Ok, ho trovata, vediamo se parte. Dovrebbe partire, sì. Ok, adesso, ok, parte. Allora, intanto mettiamo. Non vincete i soldi, chi vuole essere milionario non si vince i soldi, però è una musica un po'... mi piace come... Allora, con un aggettivo, per Marina e per Luca, che cos'è l'astrolampo? Con un aggettivo. Con una parola, una frase, dite voi.
Follia.
Luca, si è liberato, tocca a te.
Libertà.
Ok, dovete ritornare a casa, ne stanno tornando. No, scherzo, fate battute, sto personaggio di Scotti, mi chiamo questa sera, sarebbe che ho messo musica di questo milionario. Grazie di cuore, veramente, è stato
grazie
un piacere.
Grazie a te.
Vi aspettiamo appunto per oltre per promuovere lo spettacolo di CM, per parlare di questa età, anche con, speriamo, no, altre persone, in modo da far conoscere ancora meglio questa realtà. Ricorda a voi i contatti, Luca, poi ci salutiamo con l'ultima canzone. Ricordiamo qua i contatti, dai, per chi
si fosse scordati. Associazione Culturale Astrolampo.
Instagram Astrolampo Teatro.
Perfetto, quindi scrivete
i messaggi lì e noi rispondiamo.
Quindi ragazzi, mi raccomando, Associazione Astrolampo, perché oltre a trasmettervi a passione per teatro, siete veramente un gruppo da sentendo di parlare bello affiatato, quindi è importante, no? È una qualità importante, quindi insomma ve lo consiglio veramente, anche il vostro conduttore Nicola. Adesso vi assalgo una canzone ormai ha sentito dappertutto, è diventata un po' tormentone, e anche io ho sentito tante volte d'estate, con Bombadas e Alessandro Amoruso, che penso è la canzone ormai quest'estate.
Io non so chi siano, ma
adesso li senti, adesso li scopri, conosci. E con me ci vediamo lunedì, con quei lunedì, con invece siamo a Vuta, ci vediamo con me Pier Paolo sabato prossimo dalle 15 alle 17. Grazie ragazzi, in bocca al lupo, buon teatro, e ci vediamo prossimamente qui, vi aspetto, siamo a Vuta. Buon weekend ragazzi, buon sabato, fatti belli, adesso vi lasciamo con Alessandro Amoruso, a lunedì, ciao.